Radio 3 Lezioni di musica. Ludwig van Beethoven. Trio in Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 70 numero 2 con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la serie di lezioni di musica che stiamo dedicando al trio violino, violoncello e pianoforte, formazione assolutamente classica. La settimana scorsa abbiamo visto due trii di Mozart, questo fine settimana stiamo parlando dei trii di Beethoven. I trii di Beethoven per violino, violoncello e pianoforte, i grandi trii classici, sono 6. Stiamo parlando del quarto e del quinto, opera 70 numero 1 e numero 2 che Beethoven scrive nel 1808. Due trii molto diversi tra loro, due trii addirittura complementari, contrastanti nel loro insieme, già nella forma esteriore. Il trio opera 70 numero 1, il famoso trio degli spettri di cui abbiamo parlato ieri, è diviso in 3 movimenti ed è l'unico dei grandi trii beethoveniani diviso nei classici 3 movimenti di Haydn, di Mozart. Tutti gli altri trii beethoveniani sono in 4 movimenti, quindi c'è una espansione già a livello formale, e il trio opera 70 numero 2 ha esattamente queste caratteristiche. Tanto per sottolinearle, per differenziarlo rispetto al trio gemello, compagno della stessa raccolta, 70 numero 1, Beethoven comincia il primo movimento con un'introduzione lenta, poco sostenuto, e come aveva già fatto diverse volte, l'esempio più famoso naturalmente è la sonata patetica opera 13 per pianoforte, l'introduzione lenta torna più volte nel corso del primo movimento, quindi è un elemento strutturale, non è soltanto un elemento introduttivo, torna in maniera particolarmente originale. Introduzione lenta che Beethoven costruisce presentandoci i 3 strumenti uno dopo l'altro, quindi in una serie di ingressi contrappuntistici. Comincia il violoncello, violino, e poi il pianoforte. Questo elemento, questo ingresso successivo, verrà sfruttato più volte nel corso del brano. Intanto Beethoven lo fa tornare letteralmente nella coda conclusiva. La coda ricomincia proprio con il pianoforte stavolta. Violino. E poi il violoncello. La coda che proprio in qualche modo riassume, abbrevia, accorcia, concentra l'introduzione lenta, ma soprattutto nel corso del movimento, che è un classico movimento in forma sonata, Beethoven fa tornare questo tema introduttivo e lo fa tornare come transizione fra primo e secondo tema. Questo carattere contrappuntistico serve a Beethoven per dare respiro nel passaggio dal primo gruppo tematico al secondo gruppo tematico. Il tema iniziale dell'allegro, allegro ma non troppo più esattamente, è molto contrastante rispetto a questo. Sentite che sono tutti gradi vicini, cioè la melodia procede tecnicamente di grado, scalino discendente, e poi scalini ascendenti, ma tutte note molto ravvicinate fra loro. Invece il tema principale del primo movimento comincia con questo salto. Quindi questo salto ascendente, in realtà Beethoven concilia, media fra loro il rapporto fra l'introduzione lenta e il tema. Perché? Perché violoncello e violino fanno sentire. Quindi pian piano Beethoven arriva a questo intervallo ascendente, questo salto ascendente di ottava letteralmente. Vi faccio sentire gli altri materiali, quindi questo è il tema iniziale. un tema che ha questa articolazione, diciamo, piuttosto classica, simmetrica in qualche modo, ma subito dopo comincia l'elaborazione, perché il tema finisce. Queste ultime note vengono riprese e elaborate in un dialogo fra gli strumenti, violino e violoncello, pianoforte, violino e violoncello, pianoforte, violino, pianoforte. E poi di nuovo, pianoforte, violino e violoncello, pianoforte, violino e violoncello. Vedete in che modo Beethoven quindi crea il respiro sonatistico. Ricordiamo che questo brano è cominciato con un'introduzione lenta, quindi l'ascoltatore sta già, come dire, nel flusso del brano già a questo punto da circa 3 minuti. Il processo, come vedete, è presentazione dei 3 strumenti nella introduzione lenta attraverso la scrittura contrappuntistica. I 3 strumenti suonano insieme il tema iniziale dell'Allegro, poi si dividono in questo dialogo e a questo punto Beethoven, in maniera quasi mozartiana, però interrompe il processo per proporci un tema nuovo. C'è un secondo elemento tematico, siamo sempre nella tonalità principale. Perché? Perché Beethoven ha bisogno di allargare lo spazio. La sua cornice è la cornice beethoveniana. Il trio di cui abbiamo parlato ieri, Opera 70, ha questa formidabile concentrazione, anticipa nettamente lo stile tardo beethoveniano. Questo trio invece sembra proseguire gli esperimenti dello stile eroico, ma come vedremo molto nettamente, in particolare nel terzo movimento, contiene anche delle impressionanti anticipazioni romantiche, dello stile romantico. La volontà di espandere lo spazio è chiara soprattutto dal fatto che la transizione riprende l'elemento che c'era già stato presentato nella introduzione lenta. Questo, gli intervalli stretti, il procedere grado dopo grado rispetto invece agli ampi salti. Quindi questi salti che lanciano letteralmente il tema dell'Allegro e il tornare invece a uno stile decisamente più melodico, più lirico, basato su intervalli stretti, quindi su un procedere più morbido, diciamo. Tutto ciò ci porta al secondo tema, il vero e proprio secondo tema, quindi nella nuova tonalità, ve lo faccio sentire. Violoncello, violino, pianoforte. Sentite come il dialogo cameristico a questo punto si estende alla stessa presentazione del secondo tema. È estremamente importante, quando si ascolta un pezzo di musica da camera, riflettere sul modo in cui il compositore fa parlare fra loro gli strumenti. Da questo punto di vista bisogna dire i tri beethoveniani mostrano un cambiamento nettissimo rispetto al modello mozartiano haydniano. In Mozart, in Haydn, soprattutto il ruolo del violoncello è un ruolo secondario, oggettivamente. Quasi sempre il violoncello raddoppia la linea del basso, quindi la mano sinistra del pianoforte. Invece in Beethoven, già dai tri opera 1, i 3 tri opera 1, e in particolare in questi grandi capolavori della maturità, i 2 tri opera 70 e il famoso Arciduca, l'ultimo tri opera 97, a questo punto il violoncello è completamente emancipato e assume un ruolo che è decisamente all'altezza, è paritario rispetto agli altri strumenti. Quindi il dialogo in trio è un dialogo completo, un dialogo estremamente complesso che entra all'interno di tutti gli elementi tematici e di tutti gli snodi formali. A questo punto sentiamo, direi per intero, l'esposizione di questo. Non sentiamo l'introduzione lenta, vi ho già fatto sentire. questa sovrapposizione contrappuntistica, sentiamo direttamente da il tema iniziale e l'elaborazione di questa complessa, formidabile esposizione. Eccola. Tema nel pianoforte. Alternanza. Pianoforte. Archi. Ravvicinata. E di nuovo. Nuovo tema nel violoncello. Nel pianoforte. Attenzione, transizione. Ed è il tema dell'introduzione lenta. Sentite come sospende tutto. Di nuovo due voci, poi tre voci, quattro voci. Ed ecco il secondo tema. Dialogo, violino, pianoforte. Vogliamo direttamente nello sviluppo, in questa esecuzione non viene ripetuta l'esposizione, ma questa ripresa del gesto del tema iniziale serve a Beethoven allo stesso tempo per ritornare all'inizio, quindi per ripetere l'esposizione, oppure per passare all'inizio dello sviluppo che comincia appunto con questo elemento. Abbiamo già visto come il tema dell'introduzione poi tornerà ulteriormente di nuovo in tempo lento alla fine per introdurre la coda. Questo è un gesto che Beethoven aveva già sperimentato, per esempio nella sonata patetica, per l'appunto. Il secondo movimento di questo trio, che è in quattro movimenti, è un allegretto con variazioni, o meglio, in una forma caratteristica, la doppia variazione. Un tema in maggiore. Violoncello. Carattere piuttosto allegro, scattante, e invece un tema in modo minore. Bene, il primo tema, quello in maggiore, viene variato. Il secondo tema viene a sua volta variato, quindi c'è questa intensificazione. L'aspetto interessante è che nel corso del brano Beethoven concilierà fra loro i due caratteri. L'ultima variazione è quindi la variazione in minore prende il tema della variazione in maggiore, e quindi i due elementi sono progressivamente conciliati fra loro. C'è un nuovo modo di pensare l'elaborazione e la continuità della forma di variazione in Beethoven. Non vi faccio sentire, non sentiamo questo secondo movimento, perché il terzo, lo scherzo, allegretto non troppo, contiene delle novità forse ancora più eclatanti, ancora più interessanti. Intanto è una delle melodie più dolci, più belle che Beethoven abbia mai scritto. Dolcezza veramente quasi schubertiana e molto viennese, ma il carattere schubertiano è ancora più netto, ancora più forte nel trio centrale, trio che comincia in maniera sorprendente con una sorta di corale arcaico, sembra musica del Rinascimento. Archi, e questo è il pianoforte. Questa alternanza quasi a corale austera porta verso questo incredibile episodio. Modulazioni e soprattutto questa sospensione improvvisa. Bene, questo è decisamente lo stile che poi diventerà una firma letteralmente di Franz Schubert, anche se Beethoven, da bravo compositore classico illuminista, concentra le dimensioni, non si espande. Schubert invece è un compositore di digressioni, ma questo istante è decisamente una premonizione piuttosto impressionante. In queste composizioni, le composizioni che a partire dalla fine del 1808, per qualche anno veramente sono brani in cui Beethoven sembra presagire lo stile di Mendelssohn, lo stile di Schubert, in maniera piuttosto impressionante. Nessuno naturalmente dei due compositori aveva ancora cominciato a scrivere. Mendelssohn nasce nel 1809, quindi l'anno dopo la composizione di questo trio. Schubert nasce nel 1797. Quando viene scritto questo trio aveva soltanto 11 anni, un'altra delle, come dire, delle dimostrazioni della grandezza di Beethoven. Ma sentiamo almeno la prima parte di questo allegretto, ma non troppo. E come si espande questa melodia. Seconda parte che si espande ulteriormente. Dialogo. Questi cromatismi. Qui la melodia è un'unica arcata nel pianoforte. Ascoltiamo la seconda parte. E torniamo al tema. Attenzione al trio arcaico, eccolo. Domanda e risposta. qui improvvisamente Schubert. Di queste modulazioni questa naturalmente è la ripresa del trio, scusate, la ripresa dello scherzo. Naturalmente il trio verrà ulteriormente echeggiato alla fine del movimento. Questo movimento è una specie di miracolo, questa premonizione impressionante, ma forse ancora più impressionante è il fatto, come avete visto, che questa premonizione è appena un accenno. Abbiamo parlato la settimana scorsa del senso della misura mozartiano. I compositori classici hanno questa capacità di farci vedere per un attimo un mondo nuovo, farci vedere qualcosa di assolutamente inaudito e poi immediatamente però chiudere la finestra. Quindi è solo un attimo intravedere queste possibilità romantiche, queste premonizioni che però durano un secondo e poi dopo andiamo avanti, sentiamo altre cose. Quindi questo senso della misura, questa economia compositiva, che è ciò che in un certo senso mancherà alla generazione successiva. E abbiamo un po' di spazio per parlare del finale, l'allegro conclusivo, che forse è il movimento principale, il più monumentale sicuramente, anche il più contrastato di tutto questo grande trio opera 70 numero 2. Beh, intanto è chiarissima l'idea di Beethoven di costruire il movimento sullo spazio, sull'espansione verso l'acuto. Tra l'altro il pianoforte che Beethoven prescrive per questo trio è un pianoforte che ha delle caratteristiche singolari. Arriva a queste note acutissime, è l'unico esempio di questo periodo in cui Beethoven raggiunge questa nota insieme al Concerto Imperatore, e poi dopo dovremo aspettare la Sonata Opera 106, la Hammerklavier, per trovare di nuovo questa nota acuta. Quindi probabilmente in questo periodo Beethoven ha avuto a disposizione uno strumento con delle caratteristiche particolari, soprattutto nei bassi. Ieri abbiamo parlato del trio degli spettri, dove sono questi strani, stranissimi tremoli. Bene, in questo caso succede qualcosa di simile. Noi continuamente abbiamo movimenti come, quindi questa sorta di tremoli, questo rumore letteralmente metallico nel basso è qualcosa che in questo periodo affascinava particolarmente Beethoven. Ma forse la cosa più impressionante è il gesto spaziale. Il tema principale di questo movimento è uno slancio verso l'acuto. Continua a salire, c'è questi colpi di maglio che, come dire, si alternano al percorso ascendente, come è successo nel primo movimento. Anche qui ha un elemento subito, come dire, mosso, segue un tema, questo movimento a meccanismo degli accompagnamenti che pian piano diventerà assolutamente fondamentale. Qualcuno sostiene che la melodia del secondo tema sia una melodia popolare o croata o ungherese, lo dicevano già alcuni contemporanei di Beethoven come Czerny. Sicuramente il carattere tonto 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 to è caratteristico di tanta musica popolare zigana. Questo continuo, questo aspetto motorio, letteralmente, questo movimento, questa pasta, questi ingranaggi che sono caratteristici dello stile pianistico di Beethoven in questo periodo, evidentemente, li troviamo appunto anche nel Concerto Imperatore e soprattutto nei due tri opera 70. Purtroppo non abbiamo moltissimo tempo, io terrei più a farvi sentire questo finale che non ad analizzarlo. Vi seguo un po' durante l'ascolto. Ne approfitto ancora una volta per salutarvi. La settimana prossima parliamo dei due grandi tri scritti da Franz Schubert. Intanto, buona domenica da Giovanni Bietti. La salita invece il tema lirico. Il processo riparte. Che strana transizione. E siamo nella tonalità del secondo tema. Ed ecco il tema ungherese. Monumentale. E riprendiamo il gesto dell'inizio. Riascoltiamo l'esposizione.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.